capitolo 1. Primo libro di Samuele, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 9. Primo libro di Samuele, gloria a Gesù, capitolo 1, verso 9. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Fece un voto e disse: «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed egli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà cotesta tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse: «No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo sola aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed egli replicò: «Va in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli ha rivolta». Lei rispose: «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei». Accomodatevi. Voi sapete, fratelli, che la legge esigeva che tutti gli ebrei maschi adulti si presentassero al tabernacolo, dopo al tempio del Signore, in occasione delle tre maggiori feste religiose dell'anno. E in questo periodo della storia il tabernacolo, questo tempio mobile, diciamo così, si trovava a Silo, 22 chilometri e mezzo circa a nord di Rama. Elcana, che era un levita, un religioso, un devoto, partecipava regolarmente alle feste con le sue mogli, Anna e Peninna. Ci troviamo in un momento difficile della storia di Israele. Sebbene non è scritto nel libro dei giudici, ancora siamo nel periodo dei giudici. E in un certo qual modo rimaneva l'insegnamento che c'era anche nel periodo dei giudici. In quel tempo non c'era re, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E un'indicazione di quanto fossero senza legge i tempi in cui dopo nasce Samuele è il matrimonio bigamo di suo padre, Elcana, perché a quei tempi, sebbene non fosse mai stato autorizzato dal Signore, si verificava spesso che un uomo la cui moglie era sterile ne prendesse una seconda dalla quale avere dei figli. Siccome non ho potuto avere figli dalla prima moglie, mi prendo un'altra in modo che possa avere dei figli. Questo spiega perché Elcana aveva due mogli, ripeto, e perché Anna, amata ma sterile, desiderasse anche così ardentemente avere un figlio. E in una di queste occasioni, in cui salivano al tabernacolo, abbiamo visto, non sempre era così, Anna si aprì nella presenza del Signore. Ha pregato e ha fatto un voto davanti a Dio. E c'è un'espressione che in un modo particolare mi ha toccato e che in questo testo così bello, che chissà quante volte abbiamo letto, riletto, si è presentata davanti agli occhi miei e al mio cuore. Il verso 12 dice: la sua preghiera davanti al Signore si prolungava. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava. Oh, quanto abbiamo bisogno, ho pensato, che le nostre preghiere davanti al Signore, in questi tempi difficili che tutti stiamo vivendo, le nostre preghiere si prolunghino. E sembra un controsenso che a volte, mentre vivi momenti difficili, e più che mai dovremmo cercare la faccia del Signore, il suo conforto, il suo sostegno, la sua presenza, la sua comunione, la sua guida, la sua luce. Più che mai, ripeto, ci dovremmo aggrappare a Dio, perché i tempi sono difficili quanto quelli in cui viveva Anna. Spesso succede, l'abbiamo cantato prima, che sono tante quelle ore che ho perduto e sono poche quelle spese con Gesù. In tempi difficili in cui tutti quanti noi dovremmo cercare la faccia di Dio per mille motivi, perché chi in questa sera, in questo momento, alla presenza del Signore può dire in tutta sincerità: io non ho problemi in casa mia? Fratelli, parliamoci chiaro, ci possiamo anche mettere una maschera di felicità. Una maschera di felicità, dove sembra che tutto vada bene e sorridiamo. Ma se siamo onesti con noi stessi e col Signore, davanti al quale non possiamo nascondere nulla, chi può dire: nella mia casa non c'ho delle necessità? Certe volte dico a mia moglie: per i bisogni che ci sono in mezzo al popolo di Dio, dovremmo stare dalla mattina alla sera in ginocchio, non alzarci mai. Pregare sempre, perché sappiamo che i nostri problemi chi li può risolvere se non il Signore? Chi ci può aiutare nel momento della difficoltà? La Bibbia dice chiaramente che il Signore è un aiuto, una forza e un aiuto sempre pronto nella distretta, il Signore. E perciò è il Signore che ci libera. E la Bibbia dice chiaramente: io alzo gli occhi ai monti per vedere da dove mi verrà l'aiuto. Ma anche il salmista che ci ha preceduto negli anni, a un certo punto diceva nel suo pellegrinaggio: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. È il Signore che ci può aiutare. Perciò, in tempi difficili, in tempi di necessità, in tempi in cui la parola di Dio, più avanti è scritto, era rara a quei tempi, era rara. Non avevano la Bibbia come noi. E il Signore evidentemente non parlava spesso. Noi oggi invece abbiamo la Bibbia e il Signore ci parla spesso. Riusciamo a permettere Dio, a Dio, a metterlo nelle condizioni di parlarci? Perché in tempi difficili la preghiera di Anna si prolungava davanti al Signore. E in tempi difficili la nostra preghiera a volte si accorcia davanti al Signore. In tempi difficili la parola di Dio era rara. In tempi difficili abbiamo mille versioni della Bibbia e di tutti i formati, ma continua ad essere rara perché a volte il popolo di Dio non va a cibarsi in essa. Abbiamo pensato nel tempo, ci siamo convinti che potevamo fare a meno finanche della Bibbia. Ma la sua preghiera, quella di Anna, si prolungava davanti al Signore. Mi sono chiesto perché la preghiera di Anna si prolungava davanti al Signore. E ne ho tratto qualche lezione per l'anima mia. La prima, perché era tanto tempo che Anna, uno, non parlava più col suo mondo. Perché è scritto così, avveniva ogni anno. Cioè, quella ci andava in chiesa. Ma ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. C'aveva un problema, una sorella che la mortificava, che l'affliggeva. E a lei si chiudeva lo stomaco, non mangiava più, piangeva. Ed Elcana, suo marito, cercava di consolarla. Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuore tuo? Per te io non valgo forse più di 10 figli. In effetti era un marito innamorato e lei voleva bene al marito. Ma Anna non parla. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò, è scritto. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore, ma lei aveva l'anima piena d'amarezza. Lei aveva l'anima piena d'amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente, a dirotto. Aveva l'anima piena d'amarezza e questo non le consentiva di avere più quel rapporto intimo, bello, che aveva avuto col Signore nel passato. Aveva chiuso il suo cuore. Tant'è vero che quando più tardi Eli la scambia per un'ubriaca, lei risponde: no, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica. Sentite, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Evidentemente fino a quel momento il cuore lei ce l'aveva avuto chiuso. Cioè non riusciva ad aprirsi. Vi capita, fratelli, che qualche volta venendo in chiesa, pur stando nel posto giusto, proprio perché l'anima nostra è piena d'amarezza, e non soltanto contro Peninna, che la prendeva in giro perché il Signore l'aveva fatta sterica, ma forse perché abbiamo serbato anche un pochettino di, non dico di rancore, ma di delusione verso il Signore. Come, Signore, mi hai abbandonato, non ti prendi cura di me, non hai risposto alla mia preghiera, non vieni incontro alle mie ambasce, al mio dolore. Innanzitutto vi voglio fare notare anche la risposta che avuto Anna davanti ad Eli, che l'ha scambiata per un'ubriaca. Eli la tratta male. Vai a smaltire il tuo vino da un'altra parte. Fosse stato oggi che un pastore avesse detto a una sorella: vai a smaltire il tuo vino da un'altra parte, apri di cielo. Ma quella donna è una donna di Dio, una donna umile, ha rispetto per l'autorità. No, Signore, mio Signore, spiega, perché capisce che tutti gli uomini possono anche sbagliare, ma lei spiega. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto il vino e neppure bevanda alcolica, ma stavo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Lei prolunga la sua preghiera davanti a Dio perché evidentemente da molto tempo non stava cercando più il Signore. E ora sembra non soltanto volersi aprire, ma anche recuperare quel tempo prezioso che sa di aver perso col Signore, che la sta ristorando. Vi capita, fratelli, quando per un periodo diventiamo un pochettino apatici, sterili, ci sentiamo lontani dal Signore, poi il Signore ci spinge ai suoi piedi in qualche modo, o durante un culto, o durante la lettura della parola di Dio a casa, in qualche modo ci porta ai suoi piedi e cominciamo a lodare il Signore e cominciamo a benedirlo e cominciamo a gustare la sua dolce presenza, eh? Credo che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, e quando ricominciamo ad assaporare un'altra volta la sua dolce presenza, non ce ne vorremmo mai andare, non ci vorremmo mai alzare dalla preghiera, perché ci si è resi conto di aver perso tanto tempo. La sua preghiera si prolungava davanti al Signore perché Anna aveva capito che era tanto tempo che non parlava più con Dio. Da quanto tempo, mi permetto di dire in questa sera, non parliamo più col Signore? Da quanto tempo non stiamo ai suoi piedi, non ascoltiamo la sua voce, non chiediamo la sua guida, non cerchiamo le sue spiegazioni? Da quanto tempo non lasciamo guidare le nostre famiglie al Signore? Da quanto tempo, quando siamo dei dubbi, non permettiamo allo Spirito Santo di chiarirceli? Da quanto tempo non sentiamo forte la sua presenza, la dolcezza del suo amore nella nostra vita? Senza di lui noi non possiamo fare nulla, non riusciamo ad andare avanti. E la Bibbia non lo dice solo a quelli del mondo, come diciamo noi, lo dice anche a tutti i figli di Dio: gustate e vedrete quanto il Signore è buono. Lo stai gustando ancora il Signore? Stiamo gustando la sua presenza, stiamo gustando la sua dolcezza, stiamo gustando del suo spirito che scende nella nostra vita. Lodate il Signore, scritto, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce, e la lode si addice a Lui. Quanto è bello quando ci mettiamo nella presenza del Signore e l'adoriamo e confessiamo il nome di Gesù ed offriamo a Dio il sacrificio della lode, vale a dire il frutto di labbra che confessano il suo nome. Fin quando tu non lodi il Signore, sembra che è giusto che sia così. Qualche volta ti scocci pure se qualcuno lo fa vicino a te. Ci dà fastidio se qualcuno alza pure il volume. Ma quando cominci a gustare la presenza di Dio nella tua vita, quando cominci a benedire il nome del Signore, quando lo Spirito Santo ti fa saltare come vitello di stalla, allora è bello lodare il nome di Gesù. Noi abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di tornare ai piedi della croce e che le nostre preghiere si prolunghino nella sua presenza. Oh, non sto dicendo che la presenza di Dio è direttamente proporzionale al tempo che passiamo davanti a Lui, perché il Signore ci può consolare pure in un attimo. Non sto dicendo che dobbiamo mettere il cronometro, la clessidra, ma sto dicendo che quando tu hai sete di Dio, quando lo cerchi con tutto il cuore, tu desideri stare nella sua presenza. Gesù ci ha insegnato quanto era importante pregare in ogni occasione. Dopo aver congedato la folla, è scritto in Matteo, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Perché il Figlio di Dio, il mio Salvatore, deve stare la sera tutto solo e continuare a pregare? Non poteva andare a dormire tranquillamente? Perché sentiva l'esigenza, il figliuolo di Dio, il figliuolo dell'uomo, il nostro Redentore? Perché ci doveva dare anche un esempio, oltre che sentiva un'esigenza, di stare continuamente a contatto col Padre. Luca dice che avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. La notte. La notte. Fratelli, a me l'hanno raccontato. A me l'hanno raccontato. Qualche volta lo facciamo pure. Ma c'è stato un periodo in cui il popolo del Signore, i credenti, cercavano il Signore di giorno e di notte e venivano al culto. Io queste cose le ho sentite dal fratello Iaria, ma io so che queste cose tanti di voi l'avete sperimentate, l'avete realizzate. E io mi ricordo che il fratello Iaria diceva sempre: noi andavamo al culto e se il Signore non operava al culto tornavamo a casa e continuavamo a pregare. E si facevano l'una, le due di notte, alle quattro dovevano alzarsi ad andare a lavorare. Mi sono chiesto come hanno fatto questi uomini. Chi gliel'ha data questa forza? Avevano sete del Signore. Avevano amore per l'opera di Dio. Volevano cambiare le cose con l'aiuto del Signore e con l'aiuto della preghiera. Volevano umiliarsi sotto la sua potente mano per vedere l'intervento del Signore. La sua preghiera, quella di Anna, si prolungava davanti a Dio. E la preghiera di tanti fratelli e di tante sorelle, nel tempo, negli anni, con meno comodità di quelle che abbiamo noi, si è prolungata davanti al Signore e hanno visto che la mano del Signore operante in mezzo al suo popolo. Fratelli e sorelle, si prolungano le nostre preghiere o si accorciano? Onestamente, da quando Gesù ti ha salvato, il tempo che spendi ai suoi piedi si è prolungato o si è accorciato? In una settimana quanti capitoli della Bibbia riesci a leggere? Quante ore riesci a passare in preghiera? E poi pensiamo di essere spirituali nella Chiesa. Come facciamo a parlare di spiritualità, di quello che è giusto, di quello che non è giusto, quello che bisogna fare, quello che non bisogna fare, se a volte non abbiamo il senso delle cose di Dio? Perché chi ci dà il senso delle cose di Dio? La preghiera umile ai piedi del Signore. Altrimenti abbiamo perso solo la bussola e siamo solo dei religiosi evangelici che ogni tanto la settimana passiamo del tempo in chiesa perché è giusto venire in chiesa. È scritto nella versione di Diodati: or mentrella moltiplicava in orazioni davanti a Dio. Moltiplicava. Guardate i segni matematici. Prolungava, moltiplicava, non sottraeva e non divideva. Se non ci fosse la Diodati potremmo dire che addizionava, ma la Diodati ci aiuta perché ci dice che moltiplicava. E non si è resa conto dei minuti che passavano alla presenza di Dio. Come quando gustiamo la sua presenza, e questa è un'esperienza che abbiamo fatto noi, grazie a Dio, quando gustiamo la sua presenza, quando veramente ci umiliamo e siamo assetati e affamati della sua giustizia e della sua grazia, il tempo vola, è vero o no? Quando viene al culto pensando quello che devi fare dopo e quando finisce, e che lungo è il pastore, e troppi cantici, e troppo qua, e troppo là. Quando invece vieni con la sete delle cose del Signore, tutto vola, tutto è bello. E tante volte ce ne torniamo a casa e diciamo: ma com'è che è finito così presto? Cosa è cambiato? Nulla. È cambiato il nostro cuore, il nostro sentimento, il nostro desiderio delle cose di Dio. Ce l'abbiamo il desiderio delle cose di Dio, fratelli. Io spero che l'anima nostra non è andata in vacanza, visto che è estate, finalmente l'estate è arrivata. Visto che il caldo un pochettino ci abbatte un po' tutti, ma spero che l'anima nostra non è andata in vacanza. Spero che lo spirito nostro è ancora desto, sveglio, per cercare la sua faccia e per prolungare la nostra preghiera davanti al Signore. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava non soltanto perché da tanto tempo lei non pregava, non parlava più con Dio, non comunicava, ma anche perché il suo dolore era grande. Parliamoci chiaro, fratelli. Siamo tutti così, nessuno si offenda. Fino a quando le cose vanno bene o relativamente bene, nel senso che anche se non vanno bene bene, riusciamo a gestirle. Riusciamo a gestirle. In qualche modo, io speriamo che me la cavo. E allora a volte non sentiamo forte forte quella necessità di cercare il Signore. Ma quando siamo nel dolore, è vero o no? Quando sopraggiunge una difficoltà più grande di noi, io non ho visto nessun credente che non cerca Dio, tutti con la faccia a terra, tutti a cercare il Signore, tutti a invocarlo, perché noi uomini siamo così. Fin quando va tutto liscio, fin quando in qualche modo posso tirare i fili, vabbè, ma quando il dolore è grande, cerchiamo tutti la faccia del Signore. E la sua preghiera si prolunga davanti a Dio. Un giorno in cielo glielo chiederò a Anna, ma che gli hai detto al Signore? Eri muta, non parlavi, ma dentro il tuo cuore che gli hai detto? Si prolungava e continuava e moltiplicava. E penso a Eli che diceva, ma non la finisce più. E quando è che la finisce? Quando è che si alza? E lei continuava, continuava, continuava. Suppongo che se Eli non fosse intervenuto a distrarla, a dirle, ma va a smaltire il tuo vino da qualche altra parte, lei avrebbe continuato. Quanto tempo forse voleva recuperare, ma anche quanto dolore e quanta amarezza doveva smaltire. Tant'è vero che lei dice, non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora. Ecco perché lei prolunga la sua preghiera. Lo dice lei stessa perché prolunga la sua preghiera. È stata l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza. Grande amarezza, grande dolore, grande tristezza, grande supplica. Gloria al nome di Gesù. E questa sera Anna deve essere di sprone per tutti noi, per dirci che anche quando grande il dolore, quando grande l'amarezza, la tristezza invade il nostro cuore, lo scoramento ci coglie un po' a tutti, fratelli, ricordiamoci col salmista che l'anima mia si acquieta in Dio solo. Anna l'ha capito. Dice, l'unico che può consolare il mio cuore è il Signore. E tu l'hai capito stasera che l'unico che può consolare il tuo cuore è il Signore. E tu vuoi portare le tue tristezze, i tuoi dolori, la tua amarezza ai piedi di Gesù. Qualche volta quando questo accade nella nostra vita vorremmo il conforto di qualche amico, ed è anche normale, è giusto, è umano. Ma che cosa può fare un amico se non darci una parola di incoraggiamento, un versetto della Bibbia, una pacca sulla spalla? Ma i nostri stati d'animo non cambiano con la pacca sulla spalla. I nostri stati d'animo cambiano quando il Signore interviene per lo Spirito Santo nella nostra vita. Il nostro stato d'animo cambia quando la parola di Dio arriva e il Signore muta i nostri sentimenti e i nostri pensieri e ci dona la mente di Cristo e ci fa vedere le cose come le vede Lui. Tant'è vero che il salmista dirà, quando ero in grandi preoccupazioni. Siete stati in grandi preoccupazioni? Quando ero in grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Signore, questa sera allevia l'anima nostra col tuo conforto, con la tua presenza, col tuo amore. E io sto aspettando ancora quel giorno meraviglioso e voglio essere pronto insieme a voi quando il Signore asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più e non ci sarà più cordoglio né grido né dolore come quello che c'era nel cuore di Anna. E le cose di prima sono passate, ci buttiamo tutto alle spalle. C'è un bellissimo inno che di tanto in tanto cantiamo nella nostra chiesa, che dice così: se non venissi a te, Signore, chi mi potrebbe consolare? Se non venissi a te, Signore, chi mi potrebbe consolare? E se non andiamo stasera al Signore, fratelli e sorelle care, amici, chi ti può consolare? Chi ha parole adatte al tuo cuore, all'anima tua? Chi è capace di prendere le tue lacrime e di raccogliere nei suoi recipienti? Chi è capace di darti quella parola giusta che ti rianima? Chi conosce la profondità del tuo cuore quando nessuno ti capisce? È il Signore. La sua preghiera si prolungava davanti al Signore perché il suo dolore era grande e aveva capito che per un dolore grande ci vuole una preghiera insistente. E infine, la sua preghiera davanti al Signore si prolungava perché Anna, ascoltatemi, voleva veramente una risposta. La voleva veramente. Certe volte mi chiedo io, prima io, ma quando prego, ma veramente voglio quello che sto cercando? Lo voglio veramente quello che sto cercando? Perché guardate che può succedere, che preghiamo con una sorta di automatismo, perché lo dobbiamo fare, perché è giusto, un pochettino, no, come i nostri bambini, non so se vi è capitato mai, no? Solitamente imparano a pregare per i cibi e anche quando non pregano per i cibi dicono benedici questi cibi che ci hai dato, perché l'hanno imparato. Oppure quando è sera, Signore ti ringraziamo per questo giorno che ci hai dato. Ma ringraziamo perché è passato, voglio dire, e ti ringraziamo che ce l'hai dato. Ma solitamente sentono quelli che lo dicono la mattina e allora loro lo ripetono pure la sera. Ora loro sono bambini e devono crescere, devono maturare, devono fare la loro esperienza. Certe volte però mi viene il dubbio che le nostre preghiere si riducano a una sorta di ripetizione e che certe volte preghiamo per delle cose che profondamente non vogliamo. Non le vogliamo. Lei a un certo punto si alzò e mica posso fare sempre sta vita. E lei fece un voto: o Signore degli eserciti. Poi le altre cose l'ha dette dopo mentre si prolungava, ma questo almeno la Bibbia ce lo rivela: o Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva, che bella preghiera, e ti ricordi di me, e se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore tutti i giorni della sua vita e sarà un nazireo a vita, il rasoio non passerà sulla sua testa. Gloria a Gesù. Perché fa questa preghiera e perché lei continua a prolungarsi davanti al Signore? Perché lei a un certo punto ha detto: basta, io desidero che veramente il Signore mi risponde. Quando tu desideri veramente che il Signore ti risponde, non facciamo le preghiere toccate e fuga. Se me lo vuoi dare, Signore, me lo dai. Si vuol dire che no, il Signore non mi vuole rispondere. No, lei insiste, lei prolunga, lei moltiplica, Lei vuole una risposta da parte del Signore, lei ci tiene. Come ci tenevano i fratelli, e spero che ancora questo, mi auguro che ancora succeda nella nostra comunità, che volevano il battesimo nello Spirito Santo. Signore, lo desidero e insisto, e vengo ancora ai tuoi piedi, e non mi hai battezzato al culto, e prego a casa, e prego di notte. Quanto è bello quando di notte magari un credente a casa prega, il Signore lo riempie di Spirito Santo e chiamano il pastore, guarda che il Signore parla in altre lingue, gloria a Dio. Io mi alzerei tutte le notti per venire a trovarvi e sentire che parlate in altre lingue. Vogliamo continuare a cercare la faccia del Signore e al Signore vogliamo fargli capire che noi certe cose ci teniamo veramente. Gesù propose loro questa parabola per mostrare loro che dovevano pregare sempre, sempre e non stancarsi. Perché la preghiera a volte ti può stancare, ti mancano le forze, ti viene la distrazione da parte di qualcuno. E voi vi ricordate quella parabola di quel giudice iniquo? Non vi dico niente di nuovo, lo dico per gli amici. Una donna che andava da un giudice cattivo a chiedergli giustizia. Figuratevi se un giudice cattivo gli poteva fare giustizia a lei. Empio, disonesto. Ma per quanto disonesto fosse quel giudice, per quanto chiamato a rispettare la legge, era il primo a non rispettarla, a un certo punto, per togliersela dai piedi, dice basta, io alla fine gli faccio giustizia così me la tolgo davanti. E il Signore dice, ascoltate quello che dice il giudice ingiusto, e Dio non renderà giustizia ai suoi eletti. E qui il problema, fratelli. Vabbè, al tempo di Anna, Antico Testamento, dai pastore, andiamo al Nuovo. E qui il problema. E Gesù dice, Dio non renderà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Giorno e notte gridano a Lui e sarà egli tardo per loro. Io vi dico in verità che renderà giustizia con prontezza. Sapete che significa questo? Leggendo la Bibbia con semplicità, come la fa un bambino, che a volte può essere, questo un caso, non sempre è così, uno dei motivi per cui Dio non risponde con prontezza è perché noi non prolunghiamo le nostre preghiere davanti al Signore. Magari pregassimo almeno di giorno. Dice Gesù, giorno e notte. E come vogliamo che Dio intervenga nella nostra vita se noi non prolunghiamo la nostra preghiera davanti al Signore? E come parliamo di risveglio se noi non prolunghiamo la nostra preghiera davanti al Signore? E come parliamo di nuove conversioni se noi non ci consacriamo prolungando la nostra preghiera davanti al Signore? E come santifichiamo la nostra vita in modo che siamo luce in questo mondo se noi non prolunghiamo la nostra preghiera davanti al Signore? Si possono mai convertire le persone e magari poi venire in chiesa e conoscere me e si scandalizzano e se ne vanno? È meglio che ci consacriamo. È meglio che ci consacriamo, perché può darsi che poi la gente si scandalizza. Allora vogliamo stare vicino al Signore, vogliamo cercare la sua faccia. E vorrei farvi notare qualche altra cosa e sto per concludere. Perché preghi? Qual è il motivo che ci spinge a fare le cose anche più onorevoli? Come potrebbe essere la preghiera? Farmi vedere. Non voleva un figlio maschio, ascoltatemi, non voleva un figlio maschio per esibirlo. Mi devi dare un figlio maschio. Non voleva un trofeo, Anna, per potersi vendicare con Peninna, potendo dire, tu hai dei figli, guarda adesso ce l'ho pure io. Cos'è che ci spinge a fare certe richieste? Voglio un figlio maschio in modo che io posso fare vedere che pure io ce l'ho. No. Il suo era un desiderio genuino. Voleva consacrarlo al Signore e voleva donarlo nelle mani di Dio. Vedete come a volte anche i sentimenti più nobili, scusate, le cose più nobili possono essere anche alimentate da sentimenti non buoni. Non basta solo pregare. Voglio il battesimo nello Spirito Santo, così sanno in chiesa che anche io sono un credente di serie A, perché quelli che non ce l'hanno sono di serie B. Tutti i salvati sono preziosi agli occhi del Signore, ma Dio ci vuole dare questa marcia in più. Voglio che il Signore mi esaudisca, così io faccio vedere chi sono. E chi sei? E chi siamo? Chi siamo noi? Dei poveracci che sono stati miracolati dal Signore. Solo che a volte ce ne scordiamo. Ci dimentichiamo da dove siamo venuti. Ci dimentichiamo quelli che eravamo prima di conoscere Gesù. Signore, aiutaci, vogliamo dire. Millantiamo crediti verso i debiti degli altri e non ci rendiamo conto di quanto grande era il nostro debito davanti a Dio e di come il Signore ha avuto pietà di noi. Preghiamo senza stancarci, fratelli, ma preghiamo anche senza giudicarci. Un fariseo e un pubblicano arrivarono al tempio e uno si sentiva più giusto dell'altro. Signore, io ti ringrazio. E fin qui va tutto bene. Vedete come anche le cose giuste, ecco qui c'era un'altra, cose nobili, fatte con i sentimenti sbagliati. Signore, io ti ringrazio. Uno che prega così, Signore, io ti ringrazio, voi che cosa direste? Che bella preghiera, ringrazia il Signore. Però il proseguo non era bello. Io ti ringrazio che non sono come quello là. Perché io pago la decima, io faccio questo, faccio quest'altro. Non sono come quello là che è pubblicano, che ruba, che fa frode. E a un certo punto il pubblicano, dice la Bibbia, che non alzava nemmeno lo sguardo verso il cielo, ma si batteva il petto, sincero, e diceva: Dio, sii placato verso di me peccatore. Io vi dico, disse Gesù, che quest'ultimo scese a casa sua giustificato e il fariseo no. Anna prolungò la sua preghiera davanti al Signore. Perché? Perché da tanto tempo più non parlava con Dio. Perché aveva un grande dolore e perché voleva una risposta. Tu la vuoi una risposta stasera? Chiniamo il capo in preghiera, fratelli. Chiniamo il capo in preghiera. Adoriamo il Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Sono tante quelle ore che ho perduto. Mi ricordo quando mi sono convertito e cantavo questo cantico, io mi sentivo male. Sono tante quelle ore che ho perduto. Solo a cantarlo mi rendevo conto che era la verità. Sono poche quelle spese con Gesù. Siamo onesti, fratelli. Siamo onesti. E questa sera vogliamo dire: Signore, aiutami affinché io possa prolungare la mia preghiera davanti a te. Posso stare più tempo con te, Signore. Posso portare i miei dolori davanti a te. Posso sentire la tua presenza più bella di quando t'ho conosciuto. Quanta aridità a volte c'è nel nostro cuore. Quanta apatia. La nascondiamo dietro una falsa maturità, ma non è maturità. È sterilità. E la chiamiamo invece maturità. E che maturità è se non riesce più a dare un gloria a Dio? E che maturità è se non riesce ad innalzare una preghiera in chiesa? Se ti devono chiamare per innalzare una preghiera, che maturità è? Abbiamo bisogno di ritrovare la comunione col Signore e di prolungare le nostre preghiere nella Sua presenza. Fratelli, che dite? Ne abbiamo bisogno o no? E se tu senti questo bisogno stasera, con tutta l'anima tua, e vuoi pregare il Signore insieme a me, e vogliamo tornare insieme ai Suoi piedi, fratelli, ci vogliamo riproporre, come un voto che fece Anna. Da ora in poi, Signore, voglio cambiare il mio stile di vita, voglio cambiare qualche cosa nella mia giornata. Devo cercare di più la tua faccia, Signore. Qualcosa deve cambiare. Se questa è la tua preghiera, lì dove ti trovi, alzati in piedi. Alzati in piedi. Amen, amen, amen. Per tutti quelli che si stanno alzando. Sì, fratelli, gloria a Dio, anche là sopra. Gloria a Dio, gloria a Dio. Tutti quelli che sentite questo, che desiderate questo, fratelli. Alleluia. Gloria a Gesù. Io voglio, pastore, che cambi qualcosa nella mia vita. E lo voglio dire al Signore con tutto il cuore. Alleluia. Gloria a Gesù. Voglio che le mie preghiere si prolunghino, non si accorciano. Voglio moltiplicarle, non le voglio sottrarre o dividerle. Gloria a Gesù. C'è qualche altro che si vuole aggiungere? Gloria a Dio. Qualche altro si alza ancora. Gloria a Gesù. C'è qualche altro che si vuole aggiungere? Che bello vedere il popolo del Signore che si vuole consacrare, che vuole cercare una nuova linfa, nuovo vigore, che vuole dare il proprio dolore a Gesù, la propria tristezza. Solo Lui ci riesce a donare un'altra volta il sorriso. Gloria a Dio. Prima che preghiamo, c'è qualche altro che si vuole ancora alzare? Gloria a Dio. Qualche altro ancora si alza? Gloria a Dio. Sono tante quelle ore che ho perduto. E io lo so che il Signore non è soddisfatto. E chi potrebbe dire il Signore è soddisfatto della mia vita? Chi lo potrebbe dire? Nessuno questa sera lo potrebbe dire, in tutta sincerità. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia. C'è qualche altro prima che preghiamo? Solo se lo desideri con tutto il cuore. Scusa la mia insistenza, ma fallo soltanto se lo desideri.